È con vero piacere che ospitiamo i nostri studi il dottor Dalboi, il direttore sanitario del poliambulatorio a Gordino. Anzitutto buongiorno dottor Dalboi.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Dalboi, oggi parliamo di qualche cosa un po' particolare, no? Perché sentiamo sempre più spesso parlare di chirurgia estetica. Da quanto sembra il trend di richiesta è in continua ascesa. È proprio così o è soltanto un'impressione, dottor Dalboi?
È proprio vero. La chirurgia estetica è senz'altro sempre più richiesta, al punto tale che la maggior parte dei poliambulatori, compreso il nostro, si sono dotati di specialisti in questa particolare branca della chirurgia. Tra i trattamenti estetici che prevedono l'impiego della chirurgia, e cioè di interventi chirurgici veri e propri, i più richiesti sono la liposuzione, parliamo di circa 44.000 interventi all'anno, la mastoplastica additiva, e cioè le protesi mammarie, la blefaroplastica, ossia la correzione della palpebra cadente, il lipofilling del volto, la dominoplastica e la rinoplastica. Di tutti questi interventi, l'85% riguarda le donne, il 15% gli uomini. Mm. Se per le donne il trattamento estetico più richiesto è la liposuzione e il rimodellamento del seno, per i maschi quello più richiesti sono la rinoplastica, la blefaroplastica e la liposuzione.
E gli argomenti a trattare quindi sarebbero molti, ma il suggerimento che ci è pervenuto dai nostri radioascoltatori riguarda soprattutto la chirurgia estetica del seno. No? Noi abbiamo già sentito a suo tempo che il dottor Rizzitelli che viene ogni tanto nel vostro poliambulatorio, argomento questo che mi sembra molto interessante ed attuale, cioè la chirurgia estetica del seno. E allora, una prima domanda introduttiva, quali sono i motivi per cui le donne si sottopongono a un rimodellamento del seno, dottore?
Ecco, i motivi per cui le donne ricorrono a un rimodellamento estetico del seno sono principalmente quattro. Mm. Il primo è rappresentato da un seno considerato troppo piccolo, il secondo da un seno che per motivi diversi si è ridotto di volume diventando pendulo, fatto correlato nella maggior parte dei casi al post-allattamento oppure a un forte dimagrimento oppure semplicemente all'età. Il terzo motivo è rappresentato da un seno considerato troppo grande. Il quarto caso è la differenza di forma e volume tra un seno e l'altro. Nel primo caso, e parliamo del seno troppo piccolo, l'intervento correttivo consiste nell'inserimento di protesi mammarie. In termine tecnico si chiama mastoplastica additiva. Nel secondo caso, seno piccolo, ridotto di volume e cadente, il chirurgo rimodella il seno togliendo l'eccesso di cute e ricollocando cranialmente il complesso areolo a capezzolo, cioè lo rialza. Mm. Questo intervento si chiama in termine tecnico mastopessi o lifting del seno ed è indicato soprattutto nei seni piccoli e cadenti. L'intervento può essere poi completato con l'inserimento di protesi. Nel terzo caso, e cioè nelle mammelle troppo grosse, come tali troppo pesanti o ingombranti, possono essere sottoposte a una mastoplastica riduttiva, non solo per problemi estetici, ma anche per evitare problematiche dolorose che si riflettono sulle rachide o per problemi cutanei che riguardano il solco mammario. Nel quarto caso, e parliamo di mammelle asimmetriche, cioè di diversa grandezza, il chirurgo apporterà le modifiche necessarie per ricomporre la simmetria delle mammelle. Teniamo presente due aspetti. Il primo è che il lifting o rimodellamento del seno è consigliato nelle donne che non intendono avere ulteriori gravidanze, perché l'aumento fisiologico di volume durante la gravidanza modificherebbe in peggio il risultato estetico, rendendo più evidenti le cicatrici chirurgiche del precedente intervento. Il secondo aspetto da tenere presente è che si tratta di interventi chirurgici veri e propri che possono comportare, seppur raramente, complicazioni tipiche di qualsiasi intervento chirurgico, come le infezioni post-chirurgiche, gli ematomi, sieromi, oppure le cicatrici troppo evidenti. E in caso di inserimento di protesi, altre complicazioni che analizzeremo più avanti. È ovvio che le complicazioni si riducono se gli interventi sono eseguiti da mani esperte e in ambienti adeguati che offrono standard e sicurezze elevati. Poiché può succedere comunque che qualche complicazione possa comparire, il chirurgo estetico e la sua equipe devono poter assicurare la paziente che se ne faranno carico e che le cureranno nel modo più corretto.
Dottor Dal Bolle, pongo subito una domanda che mi viene spontanea. Non è che questi interventi e soprattutto l'inserimento delle protesi, che comunque sono corpi estranei, possono favorire la comparsa di tumori mammari?
La risposta è rassicurante ed è no, con un'unica eccezione, peraltro molto rara, che riguarda soltanto delle protesi speciali, cioè quelle che hanno una superficie cribrata, che possono indurre in una percentuale bassissima un caso di tumore, e è una specie di linfoma che è peraltro abbastanza gestibile. L'unico inconveniente è rappresentato dal fatto che le protesi possono invece comportare qualche difficoltà esecutiva e interpretativa in mammografia, perché le protesi riducono in parte la sensibilità e la specificità, ovvero la capacità detettiva di questo particolare esame che serve a scoprire i tumori ancora piccoli.
Abbiamo detto che le protesi vengono per lo più inserite per puri scopi estetici, ma penso anche alle donne operate, e mi pare che anche in queste pazienti la chirurgia estetica ha assunto un ruolo sempre più importante, no dottore?
Sì, è vero, è proprio così. Ecco, se in un primo tempo si pensava soprattutto ad estirpare il tumore tralasciando l'aspetto estetico, col passare degli anni quest'ultimo aspetto è stato sempre più considerato e quindi affrontato e risolto. In effetti, le protesi mammarie possono essere inserite anche per rimediare gli effetti di interventi chirurgici demolitivi eseguiti per motivi oncologici. C'è da dire che fino a qualche decennio fa il riscontro di un carcinoma mammario comportava un intervento aggressivo e mutilante. Dobbiamo ringraziare il dottor Veronesi, che fu il primo a dimostrare che interventi sempre meno mutilanti assicuravano comunque la stessa aspettativa di vita che si poteva attendere da interventi molto più aggressivi. Per cui, da molti anni, l'intervento di asportazione tumorale è quanto più conservativo possibile, tenuto conto della grandezza del tumore e ovviamente del suo comportamento biologico. Ci sono però dei casi in cui, per estensione del tumore o per le sue caratteristiche biologiche o per la multifocalità del tumore, si rende ancora necessaria una mastectomia radicale laddove possibile lo svuotamento mammario. In questi casi la mammella deve essere privata del suo contenuto, viene successivamente ricostruita inserendo delle protesi, fatto con risultati estetici soddisfacenti che contribuiscono a ridurre l'impatto psicologico negativo molto importante, ecco, nelle donne che sono state operate. Teniamo anche presente che l'intervento di svuotamento mammario può essere proposto anche come profilassi in alcuni casi di donne ad elevato rischio di tumore mammario su base genetica o costituzionale, per cui la protesizzazione è ancora più opportuna.
Dottor Dal Bolle, le protesi estetiche possono essere inserite a qualsiasi età in modo del tutto discrezionale, o ci sono delle limitazioni in questo senso? E ancora, ci sono delle cose che le donne devono sapere prima di sottoporsi ad interventi di questo tipo?
Certo, la mastoplastica additiva protesica è riservata innanzitutto a donne maggiorenni. Per la seconda risposta, ecco, prima di sottoporsi a una mastoplastica additiva, è bene che le donne sappiano alcune cose. Le protesi sono dispositivi medici di classe terza, ovvero dispositivi particolarmente controllati. Secondo la legge italiana, sono gli specialisti in chirurgia plastica, chirurgia generale e toracica e ginecologia. Solo questi sono autorizzati a inserire e utilizzare le protesi. È inoltre necessario approfondire con il chirurgo la tipologia di protesi più adeguata al caso specifico, cioè alla singola donna. È necessario essere consapevoli, oltretutto, che le protesi mammarie non sono impianti permanenti, non hanno una durata prestabilita, potendo durare decenni senza dare alcun problema. È inoltre opportuno fare dei controlli seriati nel tempo, controlli che saranno suggeriti dal chirurgo, che prevedono sia la visita che un esame mammografico. E un quarto aspetto importante è questo da ricordare. Prima di sottoporsi a mammografia, è importante informare il tecnico radiologo di essere portatrici di protesi, anche se a un occhio esperto certe cose non sfuggono. Questo perché un'eccessiva pressione sulle protesi potrebbe ovviamente danneggiarle.
E a questo proposito ci può dire in termini più semplici possibili come e dove vengono inserite le protesi, dottore?
Ecco, le protesi possono essere inserite in posizione sottoghiandolare oppure appena sotto la ghiandola mammaria, tra questa il piano muscolare, oppure in posizione più profonda retromuscolare, oppure, terza ipotesi, in parte sottoghiandolare e in parte sottomuscolare. Ecco, ognuno di questi posizionamenti ha i suoi pro e i suoi contro. Per fare un esempio banale e renderci conto di cosa significa introdurre la protesi in una posizione o in un'altra, poniamo il caso di una donna magra con pelle sottile. In questo caso, posizionare le protesi in sede retroghiandolare, quindi in una posizione superficiale, comporta il rischio di maggior visibilità e palpabilità delle protesi stesse, aspetto che può essere poco gradito. D'altro canto, posizionare la protesi in sede sottomuscolare, quindi in una posizione più profonda, aumenta il rischio di spostamento laterale delle protesi, con allargamento dello spazio tra le mammelle. Ho citato soltanto due esempi che possono indirizzare il chirurgo nella scelta del posizionamento delle protesi, ma esistono vari altri aspetti da valutare che per semplicità non descrivo, ma che devono essere opportunamente considerati e chiariti ed esplicitati all'interessata dal chirurgo stesso.
E, a questo punto, dottore, la domanda credo più tecnica. Come sono fatte le protesi? E poi la forma di queste protesi è sempre la stessa o è diversa da caso a caso?
Le protesi maggiormente usate sono quelle che contengono silicone e quelle che contengono una soluzione idrosalina. La loro superficie può essere liscia oppure leggermente cribrata per meglio assicurare l'aderenza delle protesi ai tessuti circostanti. Per quanto riguarda la loro forma, ecco, in base al risultato che si vuole ottenere, il chirurgo estetico può avvalersi di protesi di forme diverse. Ci sono le protesi tonde, ci sono le protesi ergonomiche, ci sono le protesi a goccia o anatomiche. Le protesi rotonde si posizionano con più facilità. Inoltre, essendo rotondo, non comportano modificazioni estetiche nel caso in cui dovessero ruotare o essere soggette a piccoli spostamenti. Le protesi ergonomiche sono composte da un gel particolare, di fatto rappresentano un ottimo compromesso tra le protesi tonde e quelle a goccia, con i vantaggi di entrambi. Sono dette ergonomiche perché si adattano meglio ai movimenti del corpo, facendo sembrare la mammella protesizzata il più naturale possibile. Le protesi del seno a goccia rispettano più delle altre quella che è la normale forma anatomica della mammella e per questo richiedono maggiore attenzione nel loro posizionamento. Ma sono perfette, per esempio, per la donna che vuole aumentare il seno mantenendo una forma più naturale possibile. A differenza delle prime due, qualora dovessero subire uno spostamento o una rotazione, quest'ultimi sarebbero però più visibili.
Dottor Dalbò, parliamo ora dell'intervento. Come vengono inserite le protesi?
La protesi può essere inserita in modi diversi nel seno. Il chirurgo ovviamente adotterà la tecnica corretta in base al tipo di protesi e anche alla peculiarità del paziente. L'inserzione potrà essere periareolare, oppure sotto la mammella, oppure partendo dall'ascella. L'inserzione periareolare permette di nascondere molto bene la cicatrice, che si camuffa nella diversa pigmentazione tra seno e capezzolo. Si può usare però con protesi al silicone e saline, sempre che le dimensioni delle protesi siano compatibili. L'inserzione sottomammellare avviene attraverso un'incisione sotto la mammella. È la più usata quando la protesi ha una certa dimensione. La cicatrice è visibile anche se nascosta dalla mammella quando è appoggiata. L'inserzione ascellare, in questo tipo di intervento la protesi viene inserita attraverso l'area ascellare, si utilizza più che altro con le protesi saline. La cicatrice è poco evidente, tuttavia questa inserzione non si adatta per esempio a donne magre.
Finora abbiamo visto come sono fatte le protesi, quale può essere la loro forma, come possono essere inserite, quali sono i pro e quali i contro. Ora affrontiamo un capitolo meno piacevole ma importante da conoscere per avere un quadro più completo. Lei prima ha accennato a possibili complicazioni, ci può dire qualche cosa in merito?
Abbiamo già detto che sia il lifting del seno sia l'inserimento delle protesi sono interventi chirurgici veri e propri e comportano quindi i rischi generici di qualsiasi intervento chirurgico. Oltre a queste complicazioni di tipo generico, ce ne sono altre strettamente legate alle protesi. Ne citeremo tre soprattutto: la rottura delle protesi, lo spostamento delle protesi e la contrattura capsulare. La rottura può essere la conseguenza di una esagerata pressione esercitata sulla mammella protesizzata, oppure la conseguenza di una semplice usura temporale. Le conseguenze sono diverse a seconda del materiale con cui sono fatte. Se si tratta di protesi contenenti una soluzione idrosalina, il danno principale rimane per lo più estetico, perché la protesi si sgonfia rapidamente, mentre la soluzione idrosalina fuoriuscita viene tranquillamente riassorbita. Se invece il contenuto delle protesi è il silicone, e quindi un materiale totalmente estraneo al nostro corpo, è necessario intervenire per eliminarlo il più possibile. Diversamente potrebbe dare origine a grumi reattivi antiestetici e dannosi. Lo spostamento delle protesi o la rotazione possono cambiare la forma della mammella, rendendo necessario un ulteriore intervento di riposizionamento. Il terzo incomodo è rappresentato dalla contrattura capsulare. Questa complicazione è la conseguenza di una esagerata risposta difensiva all'inserimento di un corpo estraneo, cioè della protesi, che viene per così dire isolato, costruendo intorno ad esso un involucro fibroso che finisce per costringere la protesi dentro un guscio indurito che la deforma, con conseguente necessità di reintervenire per porvi rimedio. Fortunatamente le complicazioni non sono frequenti e nella stragrande maggioranza dei casi gestibili.
Dottore, ma chi volesse aumentare il seno senza ricorrere alle protesi, ha qualche alternativa?
Certo, è possibile prelevare del grasso autologo, cioè dallo stesso corpo, un grasso che viene poi trattato in un laboratorio specializzato per estrarre e moltiplicare le cellule staminali che poi vengono reimpiantate all'interno della mammella per riprodurre il tessuto adiposo.
Dottore, ci rimane un ultimo capitoletto che riguarda gli esami strumentali normalmente usati per studiare le mammelle. Stiamo parlando dell'ecografia, della mammografia e della risonanza magnetica. Ci può dire qualcosa in merito?
Ecco, senza dubbio l'esame principale è l'ecografia, perché è un esame semplice, innocuo, ripetibile e a basso costo. L'ecografia peraltro si esegue sempre nelle donne che hanno meno di 40 anni, mentre nelle donne oltre i 40 anni l'esame principale fondamentale rimane la mammografia, con l'attenzione di cui parlavamo prima, cioè bisogna avvisare il tecnico che le donne sono portatrici delle protesi. Poi c'è la risonanza magnetica, che è un esame di seconda istanza e viene deciso dal senologo nel momento in cui ci sarà la necessità.
Dottore, sulle protesi abbiamo detto tutto quasi, ora lasciamo perdere le protesi e concludiamo parlando un pochino su quali esami è opportuno eseguire per lo studio delle mammelle in rapporto all'età delle donne.
Ecco, normalmente, come dicevo prima, nelle donne sotto i 40 anni l'esame strumentale di prima istanza è l'ecografia preceduta da un'anamnesi e da una visita. Dopo i 40 anni, ecco, è fondamentale questo, dopo i 40 anni l'esame principale è la mammografia, sia come semplice profilassi secondaria, ma soprattutto quando ci sono dei noduli palpabili. La mammografia può essere completata con la tomosintesi, con una specie di TAC mammaria. Si può ricorrere poi alla risonanza magnetica qualora sia ritenuto estremamente necessario.
Dottor Dalbò, da molti anni ormai è in vigore lo screening mammario, ci può dire qualche cosa in merito?
Ecco, lo screening mammario comprende le donne tra i 50 e i 70 anni. Le donne al di fuori di questo range di età ovviamente devono provvedere autonomamente a un controllo clinico strumentale. Il timing, e cioè la frequenza a cui sottoporsi all'esame e la scelta del tipo di esame strumentale da eseguire, andrebbero, e sottolineo andrebbero, tarati in base al caso singolo, tenendo conto della storia familiare, della struttura delle mammelle, di ciò che si vede e di ciò che si palpa, e in alcuni casi dell'assetto genetico, e cioè della predisposizione genetica o meno del tumore mammario. Certo, tutto ciò comporta maggior impegno in termini di tempo e di costi, e noi, tutti noi, dobbiamo fare i conti con le risorse umane ed economiche disponibili. E quindi il consiglio finale qual è? Parliamone col nostro medico di fiducia, che saprà darti il consiglio opportuno e, se è il caso, inviarti da uno specialista del settore. Figure che potrai trovare anche vicino a te stesso, proprio nel nostro poliambulatorio a Gordino.
E allora, dottor Dalbò, la ringraziamo molto per queste utili informazioni che ci ha dato sulla chirurgia estetica. Auguriamo un buon lavoro a lei e a tutto lo staff del poliambulatorio a Gordino. Grazie, dottor Dalbò.
Grazie a voi, alla prossima.